Ciao a tutti dal team di Mindless Nerds, nello specifico Mattia, Lorenzo e me Davide.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Salve.
Oggi ci saranno tantissime novità. Parleremo di Google Stadia, OnePlus, iPhone e alla fine anche la casa di carta, grazie a una ragazza che ci ha mandato un audio. Ma che dire, insomma. Bando alle ciance e iniziamo. Google Stadia. Mattia, dici che cos'è il cloud gaming, in che cosa consiste, insomma, Google Stadia.
Oh, perfetto. Allora, il cloud gaming, avete presente quando non avete un PC performante o non lo avete proprio, non avete la console, non volete comprarvela magari, ma volete comunque giocare e magari sbandierare sotto il naso ai vostri amici che giocate tutto quanto a ultra a 144 fps? Ecco, il cloud gaming è quello. Cioè, voi volete utilizzare
che
un
bello
servizio. Cioè, potete usare il gaming come gaming as a service, cioè un servizio che vi permette tramite la vostra connessione, quindi basta avere una connessione performante di almeno all'incirca, diciamo, una cinquantina di mega simmetrica o una fibra, quindi circa 100 mega almeno, o gigabit ancora meglio, che vi permette di trasmettere il vostro segnale di input e output. Può essere, può partire da un semplice telefono, da una cosa scarsissima come un Raspberry o da semplicemente un netbook, verso un server che si occuperà di far girare tutto quanto il vostro gioco a qualità allucinante e poi vi rinvierà il segnale di streaming come se fosse un video. Quindi voi non è altro che una versione di Netflix sotto steroidi, detto in poche parole.
Wow,
davvero interessante, davvero interessante.
Per i più tecnici, diciamo che comunque sia il gaming online tramite cloud gaming non è altro che l'esecuzione di giochi su un server remoto che poi vi trasmetterà direttamente il flusso dati, input, output e video sul dispositivo dell'utente.
Quindi sostanzialmente è una specie di rivoluzione rispetto al classico, magari ad avere il PC o ad avere magari una console che ti permette di giocare. In questo caso è possibile, insomma, poter giocare a qualsiasi gioco. Poi qualsiasi, su questo dobbiamo tornarci,
ne
perché
discuteremo, sì,
dipende dalla piattaforma, insomma. Però potreste giocare a, paradossalmente, quasi tutti i giochi tranquillamente dal vostro divano di casa, senza avere un PC, senza avere una console.
Esatto, e senza avere il fastidio poi di dover aggiornare componentistica e quant'altro, anche se uno si fa un PC
soprattutto
gaming,
quello.
Sei sempre all'ultimo, diciamo, sempre al non plus ultra.
È sempre l'ultima configurazione possibile, la migliore.
Sì.
Ecco, qui noi abbiamo detto proprio che bisogna considerare il discorso giochi, proprio perché parlando proprio di Stadia, non è una piattaforma che offre un parco titoli molto ampio, nel senso, sì, ok, ci sono dei titoli AAA, però comunque si tratta di pochi titoli, ma soprattutto a prezzo pieno. Quindi io pago sostanzialmente un abbonamento e, oltre all'abbonamento Pro, ho addirittura un'altra spesa da fare, che è praticamente il gioco in sé.
Esatto, perché ci sono varie piattaforme, come abbiamo visto, su cui possiamo andare per il cloud gaming. Ne abbiamo svariate. Google Stadia, presentata in pompa magna, partita forse un po' leggermente con un po' di ritardo rispetto ad altre, ma comunque molto valida, che però, come dici te, ha bisogno di licenze a parte anche per i giochi che già possediamo, oltre all'abbonamento. Tutta la piattaforma che si contrappone maggiormente in questo momento a Google Stadia è GeForce Now, che invece ha sia un piano
Nvidia
free come Google Stadia, che un piano premium a pagamento come Google Stadia stessa, ma sia nel piano free che nel piano premium tu puoi giocare utilizzando le tue licenze, collegando il tuo account Steam e quindi giocando a tutti i tuoi giochi di Steam, oppure collegando il tuo account, diciamo, di gaming, della tua piattaforma di gaming, dove del tuo store, e utilizzare quello. Per esempio puoi collegare l'Epic Game Store e utilizzare tutti i giochi che sono lì all'interno. Mentre invece per quanto riguarda Google Stadia, la differenza fondamentale è che, oltre, se si sceglie il piano premium, ma in ogni caso sia sul free che sul premium, la differenza è che su Google Stadia devi acquistare delle licenze particolari, speciali per Google Stadia, e quindi
sì,
ti lega di più, diciamo. Mentre tu magari con altre piattaforme puoi magari acquistare la tua chiave online, per esempio su Steam, e giocarci, sì, su GeForce Now, ma magari anche utilizzando Parsec, o semplicemente in un secondo momento mi faccio un PC e voglio giocarci anche, ne so, a casa di un mio amico, magari accedendo al mio account Steam, o a casa mia con un altro computer, lo posso fare. Con Google Stadia no, perché la licenza che tu acquisti su Stadia è specifica per Google Stadia.
Beh, però si parla di comunque sia licenze che hai su PC. Faccio un esempio banale: se tu hai un gioco su PlayStation e lo vuoi giocare anche su PC, devi comunque sia ricomprare la licenza per giocarlo su PC, adesso esclusi eventuali magheggi e cose strane. Sì. Però con Stadia funziona un pochino come se fosse una console, quindi secondo me Stadia si va a porre un pochino come alternativa più che ad un PC, anche ad alternativa come PC, alternativa come console. Cioè, se uno non ha mai giocato su PC e decide di iniziare a giocare su Stadia, escluso il fatto che adesso il parco titoli è relativamente ridotto, speriamo che aumenti, quindi se il parco titoli diventa più grande, potrebbe essere una vera alternativa delle console, ovviamente partendo dal fatto che uno ha una connessione di un certo livello, cosa che in Italia è ancora un problema e secondo me anche nel mondo in generale, non è che tutti hanno una connessione...
Sì. Diciamo che serve un upload di circa, cioè almeno 30 mega di upload servono, e una bassissima latenza ovviamente, quindi stiamo parlando di ping che non deve superare in ogni caso il 30, ma sarebbe eccezionale se fosse sotto il 15. Per giocare veramente come se la console fosse, cioè come se il computer fosse tuo.
Diciamo che per quanto riguarda il cloud gaming, rispetto magari a una console come potrebbe essere in futuro PS5, se andiamo ad analizzare, ci sono tanti fattori che influenzano la godibilità del gioco, a partire magari dalla connessione in primis, soprattutto dalla doppia licenza. Magari se io quel gioco ce l'ho già su PC, non posso rigiocarmelo magari.
Esatto.
Questo caso immagino una console che comunque quest'anno i prezzi saranno molto più alti rispetto alle precedenti, ad esempio PS5 costerà decisamente di più, però io arrivo a casa, non ho bisogno di internet magari per fare un single player, e mi metto sul divano, premo il tasto e parte e gioco, capito, rispetto al cloud. Invece magari io sono in casa, è una connessione che comunque è una 100 mega, un po' limitata magari, qualcuno inizia a vedere un film in streaming su Netflix e io mi trovo praticamente a giocare a Destiny 2 ad esempio, e in un momento critico del gioco la connessione mi parte e quello continua a andare, nel senso non è che si blocca.
Rage.
Io mi trovo in difficoltà, invece cosa che totale sulle console non succede. Già questo forse è una differenza.
Può succedere, perché in ogni caso il lag purtroppo cambia della rete di casa, cioè ci può essere sempre, però è più difficile, che ovviamente richiede molti meno mega.
Ok,
ma secondo me c'è un discorso da fare, cioè prendiamolo sul lungo termine. Se uno va a vedere quanto costa Google Stadia, cioè adesso 10 euro al mese, 9,99, 9,90, qualunque cosa sia, e va a vedere quanto costerà ad esempio la PS5, che credo che costi sulle 100 euro,
si aggira sulle 499, ma è per un discorso proprio di un primo lotto, perché siccome la produzione diminuisce, diciamo il numero di prodotti disponibili diminuisce al lancio per via del Covid, e hanno deciso di fare un prezzo un po' più alto per chi preordina prima, insomma, e poi a marzo dell'anno dopo uscirà la seconda tranche, dove ci sarà effettivamente il prezzo ufficiale di PS5.
Ok, PS5. Comunque sia, facciamo adesso il conto con il 500. Se uno tiene conto di cominciare da zero e deve decidere tra Stadia e PS5, ovviamente abbonamento pro, perché se vuoi competere veramente da un punto di vista gaming con una console, credo che l'abbonamento pro sia necessario. A quel punto credo che il costo sul lungo termine vada a essere abbastanza pari, anzi forse costerà di meno la console, secondo me, facendo un conto veloce. Poi dopo i giochi devono essere acquistati in ogni caso a prezzo pieno, sia da una parte che dall'altra, quindi diciamo Stadia contro console secondo me se la batte. Certo, è ovvio, in un caso il costo è diluito nel tempo, nell'altro no, c'è subito il prezzo da pagare iniziale, però comunque sia.
Quindi diciamo, per concludere il discorso, quale potrebbe essere la migliore soluzione per ogni tipo di utente, diciamo, e per quale motivo?
Allora, a mio avviso, se abbiamo di fronte un utente che non ha una console attualmente, non la vuole comprare, non ha un PC performante o non lo ha proprio e non lo vuole costruire, quindi non vuole fare un PC gaming, perché sennò a quel punto anche con 500 euro qualcosa di già buono riesce a fare, poi andando su. Se uno non ha nulla di tutto ciò o non vuole farlo, sicuramente Stadia o comunque sia Cloud Gaming, che sia GeForce Now, che sia Parsec, che sia Vortex, quello che volete, sicuramente è buono, è una buona scelta.
Connessione poi costo, permettendo.
Esatto, connessione permettendo, quindi se è una buona connessione, diciamo di almeno, come stiamo dicendo, una 100 mega, mega asimmetrica o almeno una 50 mega asimmetrica, diciamo che può andare bene, con un ping basso. Quindi già se uno si collega con hotspot è un problema, perché il ping in generale sulle reti wireless è più elevato, diciamo, con le reti 3G, 4G. Il 5G potrebbe essere la svolta in questo senso, ne riparleremo. Se invece sei un utente che ha già una bella libreria, come magari potremmo essere noi, cioè io per esempio ho quasi più di 250 titoli tra le varie librerie, quindi
bene.
E magari vuole utilizzare giustamente licenze pagate già, comunque sia non vuole riacquistare le licenze, sicuramente il cloud gaming può andare bene, se escludendo Stadia, cioè andando su una piattaforma che magari non ti fa pagare no le licenze, altrimenti sicuramente, visto che è già questo parco di, diciamo, divertimenti già bello e pronto, una console o un computer è comunque la scelta migliore, ecco.
Okay.
L'unico lato del cloud gaming, anche per chi magari già la piattaforma, già i giochi, escludendo, dicevo, Google Stadia per i motivi già detti delle licenze, per esempio GeForce Now o qualcun'altra, la cosa su cui può puntare comunque è che è sempre aggiornato l'hardware, a differenza magari di quello che tu devi comunque aggiornare, comprare la nuova console.
Con il rischio che si possa anche rompere, anche questo bisogna considerare.
Diciamo che
assistenza.
Comunque sia, se è una buona connessione, anche se è un parco buono, comunque sia, è un buon compagno il cloud gaming. Sicuramente, non ti dico il 50%, ma un bel 40% lo potrebbe fare.
Io sono pienamente d'accordo. Cambiamo argomento. Passiamo alla tecnologia. OnePlus, che praticamente è stato lo smartphone per eccellenza, per i modder, insomma, d'eccellenza per i modder o comunque per chi ama smanettare un po' con lo smartphone, quest'anno ha fatto uscire il suo OnePlus 8 e 8 Pro e diciamo che il prezzo è leggermente più alto rispetto a quello che gli utenti si aspettavano.
Sì.
Questo diciamo che i due modelli sono effettivamente differenti, ma cioè le differenze sono veramente piccole. Magari l'8 non ha la ricarica wireless, ha tre sensori rispetto ai quattro che sono su l'8 Pro. Il display soprattutto, che è un 90 Hz sull'8, esatto, che però funziona, diciamo, a standard 60, e esatto, i 120 che ha l'8 Pro, che comunque a livello standard sono sui 90, e soprattutto manca l'IP68, e questa secondo me è solo una questione di certificazione, entrambi hanno le stesse,
esatto,
le stesse...
questa lo confermo, perché la certificazione IP68 è sempre mancata anche sui dispositivi precedenti, ma tutte le volte ci sono poi test di gente che è veramente coraggiosa, diciamo, ormai
che li distrugge
la sorte, sì, diciamo gli eventi sono dalla nostra parte in questo senso, wow, che comunque si è già provato che anche tenendoli, cioè chi ha provato anche il 5 per mezz'ora, un'ora a mollo e ha visto che effettivamente reggono, quindi è solo un fatto di risparmiare sulla licenza per poter poi far risparmiare anche l'utente finale.
Mm-hmm. Sì, e poi diciamo per un po' per contrastare quello che comunque gli utenti odiano, ovvero un prezzo stratosferico, sembra dover uscire questo OnePlus Z, che però a quanto pare è stato rimandato a quest'estate, quindi io direi effettivamente è considerabile top in tutto questo OnePlus 8, rispetto magari, siccome si è posizionato in una fascia dove iniziano ad esserci praticamente tutti gli altri competitor, effettivamente può competere con gli altri secondo voi?
Ma fotocamera a parte è da vedere. Comunque sia, diciamo che adesso prendendo quello che è probabilmente la fotocamera migliore, cioè l'8 Pro, andiamo sui 920 euro, 919, diciamo quello con 8 giga di RAM, che comunque sia secondo me possono essere considerabili top di gamma, anche se c'è la versione da 12. secondo me se la batte molto bene anche con il prezzo che è forse leggermente più basso degli altri. Non lo so, forse ho detto una cavolata.
Sì, 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 no, nel senso sotto
sì,
ai 1000
è un po' più basso.
Leggermente, però insomma.
Sì, considerando... diciamo, mentre gli altri magari si tengono proprio a, diciamo, 999 o giù di lì, questo comunque sia parte da circa 919, quindi ti fa quel piccolo sconto. Ricordiamo che poi c'è anche il programma per gli studenti, che è un ulteriore sconto sul dispositivo piccolino, ma comunque sia, diciamo che sui 900 euro riesci a prenderlo.
Ok,
anche
ok.
Anche il Pro, il Pro.
Sì, sì, sì.
Il Pro.
Però ecco, già pensando sì a Samsung, che il suo top comunque lo mette a 1200 l'S20... Comunque però, certo. Magari lo stesso Huawei che supera abbondantemente anche lui i mille euro. iPhone va bene, però effettivamente tu se dici io, ok, devo spendere 900 euro, dico vabbè, per 100 euro fammi vedere se riesco a prendere qualcosa di migliore.
Altro,
questo è il discorso,
certo.
che a quel punto farei.
Che poi presupposto che io ritengo un'alternativa valida anche... Cioè, nel senso, mi accontenterei, detto tra virgolette, perché
sì,
è
sì,
un insulto
esatto.
per chi veramente c'ha poco e niente, del OnePlus 8 non Pro con 8 GB di RAM e 128 di memoria, cioè,
certo.
comunque sì, sì. sia, comunque, secondo ecco, me... Ripeto, parliamo comunque di un top, anche lui tranquillamente è un top, nel senso...
È da vedere la fotocamera.
Sì, sì, ricordiamoci che è sempre stato never settle, quindi nel senso non si sono mai accontentati. Bisogna vedere se è vero. La cosa, ritornando alla domanda iniziale di Davide.
Sì.
Nel senso, io faccio parte degli utenti un po' scontenti, perché
okay.
ho sempre modificato il sistema operativo, modificato il kernel, perché per esempio a me sono dispositivi fantastici, ma che spesso cercano di essere talmente performanti e fluidi che sacrificano la batteria. E io per esempio con dispositivi tipo il 5 e il 3, modificando il kernel, i governor, e andando diciamo a gestire in maniera più personalizzata sul mio gusto le frequenze, riuscivo tranquillamente ad aggiungere uno o due giorni di batteria senza alcun tipo di problema. Questo magari adesso non si può più fare perché il modding non è più incluso nella garanzia. Secondo me grande smacco per OnePlus, ecco questo, cattiva scelta, perché come
questa è stata una differenza clamorosa.
Era molto modern, tutti erano, la maggior parte erano modern.
Posso dire una cosa molto veloce?
Vai.
Sì.
Se tu Mattia fai parte degli utenti scontenti, io faccio parte degli utenti arrabbiati e lo dico in due parole senza approfondire: OnePlus 2.
Ecco.
Grazie.
In due parole. Chiarissimo.
Ok, sì. Allora, però diciamo che togliendo questa diciamo cosa del modding, che comunque sia tantissimi altri modelli che non sono mai stati aperti al modding, sono stati poi moddati con gran soddisfazione di tutti, quindi non è un da lamentarsi poi così, però capisco che è un conto averlo in garanzia, un conto no. Secondo me su tutti e due i modelli sono buoni. Competono, che anche siano sempre lo Snapdragon 865, siamo sempre sui 48 megapixel. Discorso di Lorenzo, già i brividi lo so perché dice i megapixel non sono tutto, sono d'accordissimo. Ecco, quindi sono comunque buoni, hanno comunque sia il posizionamento GPS con Galileo, oltre al GLONASS, Beidou, quindi c'è di
sì,
tutto.
Sì, c'è tutto.
La cosa che mi piace è che sono passati a LPDDR5 X, quelle nuove, e soprattutto abbiamo un UFS 3.0 che però è stato migliorato per aumentare ulteriormente la velocità in scrittura, che comunque sia l'operazione più rompiscatole, perché su il tempo più grosso è quando devi scrivere, per quanto leggi la lettura diciamo già umanamente più di tot non ci affatichiamo, diciamo, cioè il telefono già è abbastanza veloce in lettura. La scrittura è stata ulteriormente migliorata, questa è una cosa molto buona.
OnePlus ci ha sempre puntato su questa cosa delle memorie veloci.
Il comparto tecnico è stato migliorato, il comparto, diciamo, le specifiche sono buone. Il prezzo è, secondo me, comunque sia concorrenziale su quella fascia di prezzo.
Ok.
Diciamo che la cosa che magari mi scoccia leggermente è che OnePlus, comunque sia, con tutti i suoi cavetti, oggettini, cose, cioè il fatto che non ha per esempio la ricarica rapida, la loro diciamo proprietaria, ottima cosa, però poi in pratica quando devo andare a comprare tipo un secondo caricabatterie o un cavetto devo prendere il loro, se no tu sai
certo.
cose, cioè queste cose, capito?
Un ok po', ho capito
così. Ecco,
beh, diciamo forse forse rispetto a tutti gli altri, forse la questione che un po' può fare la differenza, secondo me, è la questione dell'assistenza.
Perché sì, l'assistenza comunque... il prezzo comunque si attira un po', anche sì. Questo, però ecco, c'ha dei più, diciamo, dei pro e dei contro.
No, nel senso, per come quanto tutti. Riguarda, dico proprio l'assistenza in sé, nel senso che se lo smartphone ha dei problemi, non ha un, come posso dirti, una ramificazione centro, di store sì. In tutta Italia che ti permette di sistemarlo nel giro di una giornata.
Questo è
capito?
Vero.
Quindi, questo è diciamo che su, paradossalmente ad oggi io... mi sento di esprimere che 1000 euro per uno smartphone attuale non, per quanto mi riguarda non ne vale la pena e diciamo la cosa che potrebbe fare veramente la differenza è proprio l'assistenza che ti danno, ovvero che io in un giorno posso tornare a casa con lo smartphone sistemato addirittura nuovo, cosa che sì. Ad oggi probabilmente riesce a fare iPhone e spero il prima possibile Xiaomi, visti tutti gli store che è riuscito ad aprire comunque in Italia.
Esatto.
E secondo me questo è un vero punto a favore. Cioè, se nei 1000 euro io so che ho un'assistenza del genere, già è comunque la storia cambia. Ecco, questo voglio dire, nel
sì,
senso...
Sì, diciamo comunque sia una spesa importante, ma sai che per qualsiasi problema hai una esatto. Assistenza altrettanto performante, diciamo.
Beh sì, esatto. Appunto, è un punto su cui Apple conta.
Esatto, e quindi non so, magari questi smartphone che hanno sedi comunque parecchio distanti da noi, comunque prendono il telefono, al di là di Samsung che ci mette 3 giorni a prendere il telefono e riportartelo, minimo,
sì.
E per un massimo di 10, se non sbaglio, perché
ma OnePlus è la stessa cosa.
Avevo soffrito una volta di questo tipo di assistenza.
La stessa cosa perché sul 5, quando i primi lotti del 5 non avevano il supporto ad HDR perché non hanno il software certificato. L3. E dovevi mandarlo indietro gratuitamente, però per fare questa operazione,
okay.
Mentre i modelli nuovi ce l'hanno di serie. Ah, volevo correggermi, ho detto una stupidaggine prima, una piccola imprecisione. Sono passato dalla LPDDR4X alla DDR5. La DDR5X ancora non
esiste.
Non si vede. Ecco, quindi. Pardon.
Va bene.
Quindi, diciamo, per concludere, può valere la pena OnePlus? Diciamo, parliamo proprio del top, quindi il Pro a 919.
Sì. Allora, secondo me, con lo per chi ha la fortuna di essere, diciamo, o universitario, comunque sia a scuola, sì, rispetto magari ad altre alternative, perché Wi-Fi 6, 5G, memorie veloci, ricarica a 30 watt, quindi mezz'ora a telefono carico praticamente, 40 minuti. Tutto ciò in un telefono solo, velocità, processore migliore, 120 Hz, cioè c'è tutto quello che ci deve essere, sicuramente è una buona scelta. Però io proprio non apprezzo i telefoni su questa fascia di prezzo,
okay.
Quindi dipende da quanto uno è solito spendere per dispositivi di questo
okay.
genere.
Invece secondo
sicuramente
te magari...
per un dispositivo del genere sì, è un okay. Sì per il telefono, no per non tanto per il prezzo, ecco.
Beh, OnePlus ad oggi, faccio un po' il discorso inverso rispetto a quello prima di Stadia, OnePlus è difficile da acquistare a rate attraverso i gestori di telefonia,
sì.
Mentre altri telefoni che hanno un costo anche più elevato, sì, e per parecchia gente magari
certo.
Non è un peso spendere tot euro al mese, mentre spendere 919 euro subito o con lo sconto studenti, sì, dipende un pochino anche
certo.
Da questo fattore, secondo me.
Ok. Allora, prima di passare al prossimo argomento, vorrei ricordare che comunque è possibile inviare un vostro parere sostanzialmente sulla nostra pagina Anchor che troverete in descrizione. Potete mandare il vostro audio e lo risentiamo, insomma, nel podcast e poi lo commentiamo. Ok, da Android passiamo ad iOS, iPhone SE, il nuovo iPhone SE. Che dire,
ecco.
Presentazione comunque sempre il solito video di Apple, super pazzeschissimo, però poi alla fine 499, 699 la fascia di prezzo.
Sì.
Ok, la potenza dell'iPhone 11 Pro, ok magari una fotocamera, comunque di tutto rispetto, quella di iPhone XR, ma la mancanza di un vero e proprio display abbastanza grande, insomma 4,7, secondo me risulta ancora, cioè risulta ormai troppo vecchio, e soprattutto IPS, comunque un LCD, insomma. Secondo voi vale la pena uno smartphone in questo modo, soprattutto con questo tipo di display? Quindi è come tornare, secondo me, a 2 anni fa, 3 anni fa.
Sì.
Allora, sì. Allora, secondo me, solitamente non sono molto... Allora, iPhone solitamente, ma in generale Apple, fa sempre prodotti di altissima qualità, li fa pagare, difficilmente sbaglia. Però magari la vedo un po' chiusa in se stessa, quindi non mi è sempre piaciuta. In questo caso però devo dire che iPhone SE, già quando uscì la prima versione e poi con questo, è l'iPhone che probabilmente io acquisterei.
Ah,
perché, addirittura? Lo so, sì, cioè dovendo prendere un iPhone, io avrei, già da quando è uscito il primo SE avrei preso l'SE, non avrei preso altri modelli, perché prima di tutto il peso dell'iPhone, prendendo un iPhone a livello... della stessa dimensione schermo di un telefono Android, molto spesso l'iPhone pesa di più. Perché? Perché i materiali sono migliori. Detto proprio poche parole, componentistica dentro, tutto alluminio, comunque sia tutte viti, non c'è nastro adesivo che spesso viene utilizzato anche troppo in altri dispositivi, magari di altri competitors. Però come dice anche il sito della Apple, proprio l'iPhone SE è proprio quello che vuoi a meno di quello che pensi. Perché in realtà non è a meno quello che pensi. Per me è al prezzo massimo che io spenderei per un telefono. Perché 4,99 per me è il massimo. Non mi fa la colazione. Quindi
io c'ho un'idea un po' mia. Cioè,
ok,
quello che a me non piace, perché io non lo acquisterei l'iPhone SE invece, ma non perché non lo ritengo un dispositivo valido, tutt'altro. Ci abbiamo il processore dell'iPhone 11 Pro, quindi cioè, e la fotocamera dell'XR, come hai detto prima Davide, quindi insomma è un telefono sicuramente valido. Però secondo me mettere un hardware così potente, e mi riferisco al processore, su un telefono che dopo perde sotto altri punti di vista, e mi riferisco allo schermo, secondo me è un po' un darsi un zappo sui piedi. Perché a me, allora, partendo dal presupposto che ho visto l'XR, e l'unico XR che ho visto c'ha problemi allo schermo, c'ha delle macchie, c'ha le stesse macchie che aveva il mio OnePlus 2, dove sotto c'era il processore perché si scaldava, e sono brutte. Cioè c'hai un iPhone, certo, e c'ha le macchie sul display. Secondo me è un po' una cosa che non deve essere proprio nemmeno concepibile per un prodotto dalla qualità a cui aspira Apple. Primo, oltre al fatto che, come ha detto Mattia, è grande e pesa. Fine.
Già, sì.
Però a me piace l'idea di avere uno smartphone che sia godibile. Cioè preferirei rinunciare a un po' di potenza e avere qualcosa di più dal punto di vista del display e dell'audio. Quindi, secondo me, avere tutta la potenza e poi perdere sul display, perché per me il problema è proprio quello, il display, oltre al fatto che è piccolo. Cioè, se fosse stato con il processore dell'iPhone X o dell'iPhone XS, non Pro, però avesse avuto un display OLED, sarebbe stato proprio tutta un'altra storia. E a quel punto forse avrei detto come Mattia, se dovessi comprare un iPhone, forse prenderei questo.
Già,
ecco. Io per esempio un'unica cosa, sullo schermo, non sono... cioè, sono d'accordo che effettivamente, vabbè, gli OLED, come diciamo anche l'altra volta, l'ho detto anch'io, nel senso sono ormai ovunque e sono di una qualità eccezionale molto spesso. Però gli IPS della Apple hanno sempre avuto un vantaggio rispetto all'IPS classico che si trova in giro.
Sì, 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 a livello di calibrazione sono perfetti.
Quindi alla fine sono talmente precisi che io capisco perché loro hanno messo, perché costo minore, ottima qualità per quello che può dare l'IPS. E giustamente il formato di un telefono più amato, magari, perché il primo S si può riprendere al 5, no? Questo diciamo che si sposta più verso il 6,
l'8, diciamo l'8,
comunque sia, è familiare, più piccolino, perché magari non è quel padellone pesante, perché ecco, magari Android pesa meno, ma l'iPhone pesa, il peso si sente, non solo del costo, diciamo, però del dispositivo, quindi magari può essere il padellone, può essere magari pesante per qualcuno. Alla fin fine l'IPS in questa formula particolare mi potrebbe convincere.
Se non ha però i problemi, ecco. Se non hai problemi dell'iPhone XR che ho visto io, perlomeno l'unico iPhone XR che ho visto aveva quei problemi. Cioè erano grandi, non è un problemino.
No, capisco assolutamente. Sì, l'ho visto anche su altri smartphone. Sì. Se tutto funziona a dovere, sicuramente, diciamo, non magari mi farebbe un po' rimpiangere l'OLED, sì. Però non così tanto, essendo comunque sia un prodotto.
Però, bisogna considerare anche l'uso.
Tutto il resto va alla grande e lo schermo dovrebbe comunque, pur peccando un po', essere superiore a tanti altri, magari che non ci fanno attenzione.
Dipende soprattutto dall'utilizzo che ne si fa, perché secondo me guardare un contenuto multimediale, che sia magari Netflix, che sia magari YouTube, su uno smartphone come quello, sì, ok, però cioè, secondo me non è godibile come dovrebbe. E mi ricollego al discorso di Lorenzo per quanto riguarda la potenza. Cioè, iPhone 8 permetteva i video a 60 fps, permetteva la stabilizzazione ultra del video stesso, però
che poi secondo me la qualità, sì, della stabilizzazione a livello del smartphone non l'abbiamo ancora raggiunta.
Però comunque diciamo che è iPhone probabilmente ad oggi è quello che stabilizza nel miglior modo in assoluto. Questo te lo garantisco, insomma.
Certamente, però non piace.
Quello che voglio dire, cioè, io capisco la potenza e tutto, ma tra l'8 e l'SE, quando al di là se le hai in mano entrambi, ok, magari la percepisci la fluidità e l'usabilità, ma se magari ti lascio soltanto l'8 e ti dico che l'SE, secondo me devi essere veramente un professionista per capire le piccolezze che potrebbero esserci su uno smartphone come questo, capito? E ripeto, sì. A 499 io dico, vabbè, dai, con 60 euro in più, 70 euro in più, mi faccio l'XS, perché online magari si trova l'XS a quel prezzo. Probabilmente l'SE online si troverà a molto meno di quello di 499, però rimane comunque, non riesco a trovare una fetta di persone che potrebbero utilizzare questo smartphone. Sì, ok, possiamo dire magari un adulto che si era preso l'SE, si prende l'S2 sostanzialmente, si trova sicuramente meglio, ok, però anche per loro uno schermo così piccolo, perlomeno parlo per i miei genitori, magari è difficile leggere, ok, nel senso probabilmente per loro sarebbe meglio uno schermo più grande, più leggibile e soprattutto magari un OLED molto più contrastato, quindi è decisamente migliore. E secondo me su quella fascia di prezzo troviamo tanti altri smartphone che funzionano altrettanto bene, magari non con la stessa qualità fotografica, non con la stessa qualità video, però comunque a livello di usabilità sono completamente diversi.
Beh, che poi l'XS ha la fotocamera migliore, no? Innanzitutto. E poi diciamo 499, ma se c'è veramente ci interessa, sì, registrare video in 4K a 60 fps, 64 giga sono pochi.
Cioè, no, quello sicuramente, poco. Quindi parliamo almeno 128, certo.
Esatto, a parte che io in generale, adesso questo è un consiglio che do io, consiglio di registrare in Full HD. Quasi sempre, no. Anche se lo smartphone vi dà la possibilità di registrare in 4K, registrate in Full HD. Poi nel caso dell'iPhone c'è la storia della gamma dinamica con 30 fps. Ok, quello è un caso a parte, però in generale secondo me è meglio registrare full HD a 30 o a 60 fps, se siete al buio 30, okay. Quello sicuro,
quindi vabbè, diciamo era giusto una cosa per chiudere insomma il discorso, vorrei tornare a parlare comunque di assistenza, perché fa veramente la differenza, nel senso io so che prendo magari uno smartphone 499 e per dire quei 100 euro invece di 399 sono dell'assistenza, fanno parte insomma del servizio di assistenza che ha Apple, e dove certo. Sostanzialmente c'è
è
la
un
differenza.
Po' un'assicurazione, dai,
sì, diciamo che per certi versi magari io non lo comprerei, però capisco chi decidesse insomma di comprare questo smartphone probabilmente solo sotto il punto di vista di assistenza, cioè io ho uno smartphone certo. Che dura molto a livello di batteria.
Ma magari un'altra persona potrebbe comprarlo, nel senso, io per esempio sono molto, anche per il modding, legato a Android.
Ok.
Il progetto iniziale, che poi è stato acquisito da Google, ha preso un po' un'altra piega, ma vabbè, stendiamo un velo pietoso. però nel senso, su Apple questo non è mai stato permesso. E poi quando sento qualcuno mi dice ma tanto ci fai il jailbreak, allora
hai certo.
brividi lungo la schiena, perché tu compri un sistema chiuso, performante, sicuro, e la prima cosa che vuoi fare è sfasciare tutto quanto per farlo, come un telefono che costa 90 euro da, che arriva da, da non si sa dove. Non capisco il motivo, cioè hai preso l'iPhone, hai l'iPhone, funziona in una certa maniera.
Appunto. Esatto, cioè, no, questo comunque, sono completamente d'accordo.
Potrebbe essere un acquisto interessante per chi magari come me non si, cioè, trova tanti aspetti negativi magari nella gestione di Apple, per esempio lo spazio del cloud... Odiosamente, secondo me non ha senso. È vero, mi fa spendere 99 centesimi per avere tanto spazio, però perché non me lo dai direttamente incluso una cosa più ragionevole, tipo i 15 giga che ti dà Google di serie, invece di 5 che dopo 3 secondi l'ho finiti.
Proprio di marketing.
Quindi sì, esatto, però ecco, magari se potrei prendere, cioè non sono convinto, ma avendo un prezzo molto più basso potrei provarlo. È questo il discorso, capito?
Certo.
Comunque sia, potendo provare tante tecnologie buone e rinunciando a qualche cosa. Però ti permette di entrarci all'interno, quindi magari è anche un po' un primo step. Questo potrebbe essere anche un pubblico potenziale che va a prendere l'iPhone SE, magari. Chi non è proprio persuaso, è più convinto verso altro, ha delle riserve, magari questo smartphone potrebbe dargli un modo per testare e poi vedere con mano sulla lunga distanza se si trova bene oppure no, anche con quest'altro tipo di ambiente.
Certamente, senza contare che nel caso del sempre dello smartphone a rate, con un telefono che costa così poco non ci saranno, ci saranno bassi costi iniziali, forse addirittura gratis oltre al pagamento del canone, insomma sicuramente sarà anche quello un risparmio.
Aggiungerei che comunque Apple permette il diciamo ti permette uno sconto in base al tuo smartphone, cioè se tu dai indietro uno smartphone che sia Apple o che sia Android, loro ti fanno uno sconto. Ma immaginate se tu gli dai indietro un telefono Android.
Ho fatto la prova, la qualsiasi Android vendete dicono te lo riprendiamo perché ci riprendiamo il ferraccio, detto con poche parole. Sì. A meno che non c'è, i modelli ultra gamma devono essere usciti negli ultimi 6 mesi. Ma la cosa assurda è che se tu prendi l'iPhone, io ho fatto la prova con un mio amico quando uscì il 7, acquistammo il 7 alle 23 di sera, ok? Alle 23 di sera, acquistiamo il 7. Arriva il 7 a casa, apre il 7, accende il 7, spegne il 7, lo rimette nella scatola. Andiamo sul sito di Apple per ridarlo indietro e prendere il modello Pro. Diciamo del tempo.
Il Plus.
Lo dai indietro, perfetto, lo dai indietro. Numero di serie, questo qui. Numero d'ordine, questo qui. Ah, ok, pari al nuovo, sì, pari al nuovo, nessun grafico, tutto il massimo, diciamo. Ci danno indietro 90 euro.
No!
Adesso danno indietro fino a 160, ma se io ti prendo l'iPhone, spendo quasi 1000 euro, e poi dopo un giorno, quindi appena mi è arrivato, io te lo ridò e tu me ne dai, euro. E poi per caso puoi fare... Me li dai, sì, 160 euro in questo caso, in questo nuovo adesso, diciamo, mi ha spostato di poco, cioè, in pratica ho perso 800 euro. Comunque c'è da dire che entro i 15 giorni puoi fare il reso gratuito. Questo era un test che è stato fatto, ovviamente, per vedere, nel senso che se tu dopo un mese vuoi cambiare iPhone, sei in questa situazione in ogni caso, e l'iPhone è perfettamente nuovo.
Assurdo.
Ecco. Assurdissimo.
Ok, qui...
Ma questo è comune a tutti, anche OnePlus e qualsiasi altra ditta, cioè, ecco.
Allora ragazzi, adesso cambiamo argomento, si passa a una serie TV in particolare, cioè La Casa di Carta 4. Abbiamo un messaggio che ci è stato inviato da Caterina. Attenzione, spoiler, quindi chi vuole godersi La Casa di Carta 4 senza spoiler, dato che questo è anche l'ultimo argomento, ci possiamo salutare, quindi ciao a tutti, lasciateci messaggi vocali, fate quello che volete e niente, ascoltiamo il messaggio da Caterina.
Ciao ragazzi, volevo esprimere un mio pensiero, una mia opinione riguardo alla Casa di Carta, l'ultima stagione, e chiedere anche dei vostri pareri. Allora, una cosa che mi ha colpito e su cui ho un po' riflettuto è il tema dell'amore, in cui nella prima stagione non viene ammesso tra i membri della banda e invece c'è stato questo cambiamento totale nella quarta, anche nella terza, però nella quarta diciamo che non, la giustizia sociale, i soldi, la rivalsa non vengono più considerati. E c'è una frase che ribadiscono spesso i personaggi, è o amore o morte. E questa cosa poi, vabbè, è stata, c'è la testimonianza di Pellino in cui sa di morire e l'unica cosa che vuole fare appunto è amare. Lì ci sono state un po' delle scene, secondo me, collegate al trash più totale, però nonostante questo diciamo che è stato il tema, è stato quello che mi ha colpito un po' di più, cioè questo cambiamento. E ci sono state invece altre scene in cui ho personaggi tipo Arturo, che non so a parer vostro, ma a parer mio non è un personaggio che ha senso, cioè non ha più senso, cioè è abbastanza inutile, però magari non penso di essere l'unica, ma comunque questo è il mio parere. E la morte di Nairobi, in cui sinceramente non mi ha trasmesso nulla, cioè lei è un personaggio importantissimo dalla prima stagione e viene fatta morire così, in cui non, cioè mi è scaduta la stagione anche per questo, perché in una morte di un personaggio chi la guarda comunque ci si affeziona, e sinceramente non, la morte non mi ha trasferito nulla, ecco. E la scena dell'ascensore anche, in cui c'è Gandia che spara, cioè avviene la sparatoria, una confusione totale, e non succede assolutamente nulla, quindi pure quella mi sa una scena molto forzata. E poi parlo dell'ultima scena, e che è stata un po' quella che ci sono rimasta un po' più sulle spine, perché appunto c'è, possiamo vedere una vittoria in cui Lisbona ritorna tra la banda, e una sconfitta in cui l'ispettrice cinica trova il professore. E quindi non so cosa aspettarmi sinceramente nella quinta, non so se magari questa stagione è stata forse una stagione di stallo tra la terza e la quinta, e la quinta ci sorprenderà, però questo non lo possiamo sapere, quindi vedremo. Vi saluto e ciao a tutti.
Allora, commenti forti, diciamo che c'è del malcontento a riguardo di questa quarta stagione della Casa di Carta. Sì. Giusto per chi non lo conoscesse, La Casa di Carta è una serie televisiva spagnola e che è giunta alla quarta stagione, è iniziata nel 2017 e attualmente è prodotta da Netflix. Esatto. Io personalmente non l'ho vista perché non mi ci sono mai avvicinato, anche se visto come sta andando non è che ho tutta questa motivazione. Tu Mattia l'hai vista?
No, quindi diciamo passiamo dal tuo neutro non l'ho vista al mio no non l'ho vista per un motivo, non odiatemi, nel senso non l'ho vista perché personalmente, data soprattutto l'inizio, poi adesso un po' magari è cambiata, dato il fatto di presentare fondamentalmente dei criminali come i salvatori della patria, nel senso, no? Presentarli in maniera sotto una luce positiva, non è secondo me una cosa che va rappresentata, ecco, fondamentalmente, perché certo. Netflix produce tante cose, ne produce tante, soprattutto in un angolino, diciamo, sotto una luce sempre un po' creepy, dark, e in cui viene illuminato in maniera positiva ciò che di solito invece nella realtà è negativo. E questa cosa, le persone erano intelligenti, sai che è una serie e tutto il resto, ma quando diventa una grande quantità di stimoli di questo genere, quindi quando le cose magari negative vengono presentate sotto un'altra luce, personaggi che classicamente lo sono, nel senso, non nel particolare, poi dopo si crea una specie di assuefazione, capito, della coscienza, che poi si ripercuote nelle attività normali, nei pensieri normali delle persone. Quindi per cui la mia è una protesta, diciamo, morale, ma non contro la casa di carta in particolare, contro proprio questo tipo di rappresentazione, cioè questo gusto del diciamo del
no, ma è chiaro, sì.
Ok, c'è una differenza, diciamo, tra la rappresentazione quindi della cassa di carte e la rappresentazione, ad esempio, di un Walter White in Breaking Bad, che l'ha fatto per un motivo, invece qua no.
Esatto, cioè, sono comunque personaggi che vanno contestualizzati, anche questi, però bisogna andarci sempre con i piedi di piombo, perché bisogna ricordarsi che queste cose sono alla portata di tutti, e non tutti hanno la prontezza di spirito di saper scernere e separare fortemente, soprattutto sul lungo termine, andando poi a vedere tante volte, cioè tante puntate di queste cose, o comunque sia vedendone tante, la realtà e il comportamento, il giusto nella vita, da quello che poi è la rappresentazione della finzione. Ecco, quindi per cui non l'ho vista, perché secondo me voglio dare un segnale, se nessuno lo fa, tanto non si sposterà mai la cosa, un segnale di voglio vedere qualcosa di bello, qualcosa che non sia, diciamo, negativo, perché nella vita le disgrazie basta accendere il telegiornale, le vediamo tutte le sorte, certe cose creepy.
Sì,
quindi quando io accendo Netflix io voglio divertirmi, voglio sentirmi leggero, spensierato, e voglio chiudere la serie o chiudere la puntata con una sensazione positiva, ecco.
Ok, però questo diciamo che è un dilemma un po' morale, cioè che uno non può dipingere certe cose perché ha la responsabilità che così facendo poi influenza delle persone a fare del male, come quando si criticano i videogiochi perché ci sono le sparatorie.
Esatto, ci vuole sempre una via di mezzo, ecco.
Sono d'accordo con te, però a quel punto tanti anche scrittori del passato avrebbero non dovuto scrivere determinate cose.
È un problema, diciamo, complesso. Però io in questo caso, vista magari anche sulla scia di tante altre che ne erano uscite, ho sentito di darci un po' un taglio, ecco. Ecco, tutto qua.
Va bene, ma non siamo d'accordo, perlomeno
comunque d'accordo. Sentito il messaggio, scusate, l'ultima cosa, messaggio, per esempio, ho percepito che c'è stato un cambiamento, cioè che questo è stato messo più in secondo piano andando avanti, quindi forse magari anche questo sentore che ho espresso io è arrivato anche, diciamo, o è stato percepito anche dai capi, diciamo, dalle alte sfere, che comunque sia hanno sversato un po' la serie verso una cosa che ha anche altre tematiche, tenendo questo sottotraccia, quindi magari diventa più tollerabile, diciamo, più fruibile anche sotto questo punto di vista, quindi magari potrebbe essere interessante verso il finale, non come era stata proposta all'inizio, per me.
Ok,
allora, per quanto riguarda invece il mio di parere,
dici,
che l'ho vista, non, a me sinceramente non è mai piaciuta, come, cioè, a livello proprio generale non è piaciuta tantissimo, un po' perché
La stiamo massacrando, in pratica, cioè speravo che tu fossi quello che la sollevava.
Quello che ho capito, la stanno massacrando,
diciamo, non ho tutta questo hype clamorosissimo che si è generato dopo questa quarta insomma stagione, parte, diciamo, chiamiamola così, per la quinta. Io perché ci sarà una quinta, oltretutto, diciamo che ok, le prime due vanno bene, si parla, insomma, della zecca di stato, quindi della rapina alla zecca di stato, e c'è di mezzo, insomma, tutto questo genio clamoroso che è il professore, che organizza insieme a altri personaggi, insomma, tutta questa rapina, calcola esattamente ogni singola mossa che potrebbe fare la polizia, e quindi lui è già avanti, insomma, fa sempre scaccomatto, diciamo così. Praticamente la seconda parte è esattamente la stessa cosa, solo nella Banca di Spagna. Ma tra l'altro io sono convinto al 100%, il set è lo stesso. Cioè, è esattamente lo stesso set. C'è la scalinata, lo spazio dove praticamente tengono gli ostaggi, e tutto il resto è esattamente lo stesso posto, perché io sono sicuro di questa cosa. Infatti devo assolutamente chiederlo direttamente ai produttori, così almeno me lo dicono sicuramente. Però lei ha affrontato molti, molti argomenti, tra cui magari la morte, l'amore che c'è, insomma, tra i vari membri della banda. Loro...
Sì.
Inizialmente non potevano dire il proprio nome, nella prima parte, proprio per evitare problemi, nel senso non potevano parlare, non potevano dare informazioni anche sotto tortura, era per questo discorso. Nella seconda invece loro, diciamo, fanno gruppo, quindi si iniziano a conoscere come si deve, diventano una vera e propria famiglia e quindi si scambiano anche informazioni personali, c'è chi si innamora l'uno dell'altro, insomma ci sono varie storie. Le scene fondamentali della quarta parte sono praticamente, ecco, come dice anche Caterina, la morte di Nairobi. Ma ragazzi, è follia anche quello, perché cioè, prima di morire ha subito un intervento al polmone, le è stato estratto una parte di polmone, vi dico solo questo, da parte della banda stessa.
What?
Naturalmente sì, streaming con un medico dall'altra parte del mondo.
Ma sì,
si era,
cose
si era salvata, ma poi lei ha ricevuto colpi clamorosissimi, perché poi è stata rapita, diciamo, ha ricevuto dei pugni fortissimi proprio sulla parte dove era stata operata, ma non senza alcun tipo di problema. Loro giustificano il tutto grazie alla morfina, ma va bene. Personaggio Arturito è veramente inutile. Arturito lo chiamano sulla stagione, infatti neanche voglio spendere una parola per quel tipo di personaggio. Ma quello che più mi ha fatto, diciamo, arrabbiare è stata la scena della sparatoria con questo Gandia, che sarebbe il capo della sicurezza, che era tenuto, insomma, legato da parte della banda, poi è riuscito a scappare. Non dico altro, insomma, che gli spoiler, però proprio raccontarla al 100% meglio di no. Lui riesce a scappare e c'è uno scontro a fuoco che è qualcosa di scandaloso. Adesso ve lo racconto in maniera più semplice. Immaginate una stanza quadrata e ai vertici della stanza ci sono quattro persone, insomma, una persona per ogni vertice, che puntano il fucile al centro, e al centro c'è Gandia. Tutti sparano, no, non viene colpito nessuno, cioè neanche quello che sta dalla parte di là,
Stormtrooper,
di quello che sta al centro. Cioè, ma penso 20 minuti di spari, esplosioni, nessuno muore, nessuno viene colpito, nessuno viene ferito. E ti dirò di più: prima di questa grandissima scena ce n'è un'altra dove due della banda rimangono dentro un ascensore che si sta per chiudere e Gandia lancia una granata all'interno dell'ascensore. Loro, mettendoci sopra i caschetti dei Marines, uno sopra l'altro, e due giubbotti antiproiettili, riescono a sopravvivere all'esplosione senza un graffio.
Ma tipo non si è sfondato il pavimento?
No, niente, ma che pavimento, ma figurati. Cioè, è stata un'esplosione.
Ok, magari l'esplosione verso di loro, ma dalla parte opposta. Ok, vabbè, diciamo ci sono delle piccole cose.
Delle cose clamorosissime. Però dico che comunque. Che poi l'idea non è neanche originale, perché c'è stato un film esattamente strutturato nello stesso modo. Che adesso non mi sfugge il nome, ma è un film esattamente identico del 2006. Mm-hmm. Che praticamente è la rappresentazione della casa di carta nel 2006. Però è un film, okay. Non una serie TV.
Ok.
È sempre spagnolo?
No, è americano.
Dai, hai il nome di questo? Oppure...
In questo momento non mi viene in mente. Se non sbaglio era tipo Inside Man, qualcosa del genere. Cioè, ah, okay. Dentro, insomma, la banca. Però non mi viene in mente. Potrei sbagliarmi, okay. Inside Man.
Va bene.
E in più, questo grandissimo genio, che era il professore, che è riuscito sempre a scappare, finalmente viene trovato. E quindi diciamo che la quinta stagione potrebbe essere quella che pone fine a questo maledettissimo okay. Questa maledettissima casa di carta, perché è veramente assurda. Basta, vi prego, è finita ormai.
Ok.
Ma invece, parlando di altre serie, dopo per esempio questo qui, professore, mi ha fatto pensare, allora perché non riprodurre, visto che comunque sia questa figura interessante, mm-hmm. anche in una serie tira, perché non allora vedere Sherlock?
Esatto. Sherlock, aspetta, parliamo di due serie completamente diverse. La Casa di Carta, le prime due stagioni sono state fatte con budget pari a zero. Infatti in alcuni punti si vede il cameraman, non sto scherzando. Sullo sfondo si vede il cameraman che si nasconde.
Va bene, ma non è malissimo comunque, come cosa alla fine dei conti.
No, dai. Per carità, però ci sono delle cose che è proprio fuori. E paragonarla a Sherlock, praticamente La Casa di Carta sparisce, perché Sherlock è qualcosa di strepitoso, infatti sono d'accordo con Mattia.
Ecco.
È veramente bellissimo. Molto bella. E tra l'altro è strutturata bellissimo. Su tre puntate, che sarebbero tre film, da un'ora e mezza,
sì, ogni
stagione, e in totale le stagioni mi sembra sono tre.
Bellissimo.
E ancora, tra l'altro, non è finita. Bella. c'è Benedict Cumberbatch, che comunque è un attore clamorosissimo, e poi c'è l'attore che ha fatto come si chiama, Bilbo Baggins, su L'Hobbit.
Sì. Ma guarda che Benedict ha fatto Smaug, quindi le espressioni e la voce sono legati anche nella serie di L'Hobbit.
Esattamente, è vero.
È vero.
Io direi, per esempio, un'ultima serie che ho visto è stata Ozark. Allora, devo dire che è una serie molto particolare, non so se voi l'avete vista, e la consiglio comunque a chi ci sta ascoltando di guardarsela. Allora, io consiglio di resistere la prima stagione, perché è quella un po' più particolare, un po' più pesantina, però poi si sviluppa la questione, diventa molto interessante. Sostanzialmente è la storia di questa persona che deve smaltire, quindi riciclare 8 milioni di un cartello messicano. Lui si trova in mano questi 8 milioni e deve farlo nel breve tempo possibile. Quindi è interessante, deve fare investimenti, insomma, è una cosa un po' particolare, però ve la consiglio. Sono 3 stagioni, è uscita la terza qualche, mi sembra una settimana fa, 2 settimane fa.
Ok, grazie. Io mi ricollego al professore geniale di La Casa di Carta, okay, e anche di Sherlock, però sotto una veste completamente diversa. Parlo di una serie completamente politicamente scorretta, irriverente, volgare, animata, Adult Swim, Rick e Morty.
Eccolo, che sta per arrivare la prossima stagione.
Le prossime puntate, le prossime puntate.
Sì, le prossime puntate, pardon, sì.
E esatto, di cosa? Io non l'ho vista, dai, dici una brevissima...
Rick e Morty parla delle avventure, appunto, di Rick e di Morty, che sono due personaggi, diciamo, vagamente ispirati a Doc e a Marty della serie...
Doc e Marty sotto l'SD.
Esattamente, sotto l'SD.
Ecco.
E fondamentalmente Rick sarebbe un genio, è l'uomo più intelligente di tutti gli universi conosciuti, completamente, diciamo, mille volte più intelligente di qualunque altra cosa esista, e praticamente lui va in giro per la galassia, per gli universi diversi, con suo nipote Morty, che al contrario suo è un pochino... Non è proprio sveglio, diciamo.
Non è proprio sveglio,
tranne forse un solo Morty, Evil Morty, ma questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia completamente. Bellissimo. E niente, la genialità della serie è che ci sono riferimenti a ogni cosa. C'è sempre la critica sociale a tutto, sempre, su ogni puntata, riferimenti sia in bello che in brutto a film, eccetera eccetera. Ad esempio, nell'ultima stagione c'è una puntata interamente dedicata alla serie di Ocean's Eleven e successivi, che tra virgolette ricorda anche questa La Casa di Carta in un altro modo.
È tutto un...
È proprio incredibile, è una cosa assurda, però è volgare, molto volgare, quindi insomma... se la guardate,
ah, ci sta, dai, alla fine siate un po' diversa. Va bene, ecco. Allora, anche
questo abbiamo concluso, diciamo, poi ne avremo altre per le prossime volte. Avrete pane per i vostri denti, video per i vostri occhi, e nulla, io direi che siamo arrivati, come al solito ricordiamo di lasciarci un messaggio per dirci, non, per favore non insultateci per aver massacrato La Casa di Carta, no. Anzi,
e l'iPhone.
E nulla, lasciateci il messaggio quando volete, noi li selezioneremo, li ascolteremo in diretta, e potete anche scriverci sul nostro gruppo Telegram o seguirci sui nostri social, YouTube, Facebook, Instagram, dovunque volete, siamo ovunque.
Che troverete comunque in descrizione.
Tutto in descrizione, esattamente.
Ciao a tutti!
Ciao ragazzi!
Ciao ragazzi, a tutti! Alla prossima!